Buonasera a tutti, e innanzitutto il più cordiale ben tornato a Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino, dove dirige la MONT, laboratorio di ecologia, è editorialista della Repubblica, direttore della rivista di estetica, co-direttore di TIC e altri editori di MONT. Ha scritto una cinquantina di libri, prodotti in varie lingue, che hanno creato un ampio dibattito internazionale. In questa sede ha presentato nel 2008 Saint-Papier, ontologia dell'attualità, 2009 Tunnel delle Muse, ontologia degli oggetti quotidiani e storia dell'ontologia, 2010 Documentalità, perché è necessario lasciare tracce, 2011 Ricostruire la decostruzione, 5 saggi a partire da Jacques Derrida. Vi ricordate come ero entusiasta io fuori di me? 2013 Manifesto del nuovo realismo e bentornata in realtà con otto rivali. 2014 Spettri di Nietzsche, un'avventura umana e intellettuale che anticipa le catastrofi del Novecento. Con noi Luca Inverterati, nato a Vicenza e professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Padova. Si è occupato prevalentemente di problemi relativi alla filosofia classica tedesca e soprattutto del rapporto tra filosofia e scienza nel pensiero di Kant, Hegel e Heidegger. Claudio Larocca, nato a Napoli, è professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Genova. Si è occupato di filosofia italiana del Novecento, filosofia trascendentale, fenomenologia e ermeneutica, filosofia della mente, in particolare del pensiero di Kant. È attualmente presidente della Società Italiana di Studi Kantiani e condirettore della rivista Studi Kantiani. Il libro che Ferraris sottopone oggi alla nostra riflessione si intitola Emergenza, da intendersi non tanto nel senso di pericolo, lacrimo o eccezione, ma anzitutto come quello che emerge dalla realtà, al di fuori del nostro controllo intenzionale e consapevole. Tra le due eccezioni di emergenza, però, nota Ferraris, c'è una continuità di fondo. Che cos'è un'emergenza, se non un evento che accade rivelando la possibilità dell'impossibile? E che cosa è più emergente del reale, che rompe gli occhi del possibile e si presenta con una nettezza imprevista, con minaccia o con risorse immaginarie? Il libro è diviso in tre parti, secondo tre regioni di emergenza fondamentali, in cui la dimensione subordinata è condizione di possibilità di quella successiva. L'ontologia, quello che c'è e che è costituito dall'interazione degli individui, l'epistemologia, quello che sappiamo e che emerge, se emerge dall'ontologia, la politica, quello che facciamo come agenti liberi o presunti tali. Forse le novità più rilevanti, mi permetto, rispetto agli altri libri di Ferraris, si evidenziano nel terzo campo di emergenza, proprio in politica. C'è allora la parola. La Rocca.
Io ringrazio anzitutto per questa occasione, per questo spazio così importante, soprattutto in un contesto così, così importante, così stimolante. Il tema, appunto, è stato accennato, il tema del libro, il titolo è Emergenza, che è un concetto filosofico di cui dirò alcune cose. Il sottotitolo potrebbe essere Brevi cenni sull'universo, nel senso che questo è un titolo che ha utilizzato con variazioni Umberto Eco anni fa per una sua conferenza Brevi cenni sull'essere, e Eco faceva riferimento a una buttata di Gramsci, intesa però in senso sarcastico, ecco, era autodomico, in cui Gramsci parlava di un libro dicendo appunto si tratta di Brevi cenni sull'universo. Ora io propongo questo sottotitolo invece in senso tutt'altro che ironico, ma per riconoscere il fatto che si tratta di un tentativo, come dice Ferrari stesso, di speculativo, nel senso speculativo c'è un senso che oggi non è, non gode di buona stampa, ma c'è anche un senso nobile e antico, che Ferrari si riprende volutamente, nel senso di parlare di quello di cui non possiamo sapere tutto, direi, di cui però vale la pena di parlare, se la filosofia ha un senso è anche perché si occupa dei concetti più basilari che condizionano il nostro modo di comprendere il mondo e anche le nostre forme di vita, e per parlare di concetti più basilari appunto in qualche misura si tratta di diventare speculativi. Appunto, Brevi cenni sull'universo, io dovrò fare veramente brevi cenni sull'universo, quindi chiedo subito comprensione per il mio compito, farò delle osservazioni che saranno anche delle serie, delle critiche, con questo Ferrari si chiama più occasioni di interlocuzione, sempre appunto anche di discussione, quindi sicuramente si aspetta anche delle riserve. Premetto, non per cattazzo per violenza, ma premetto che è un libro di grande interesse proprio per il motivo che dicevo, cioè che cerca di abbracciare in poche pagine, anche se Ferrari ha saputo farlo anche in tantissime pagine, cerca di abbracciare appunto i concetti fondi, cerca di abbracciare la storia del tutto partendo proprio dall'inizio, cioè da 13 miliardi e 600 milioni di anni fa, dal Big Bang, cercando di farlo appunto una prospettiva, si diceva, emergentista. L'emergentismo è in qualche modo una corrente, un insieme di posizioni filosofiche. Il concetto di emergenza ne ha accennato già prima, Ferrari se lo riassume, scusate, dicendo anche che si dice che la proprietà emergente emerge da una certa base di fatti quando, per quanto ne dipenda da questi fatti, non può essere interamente spiegato nei termini di questi. Ad esempio, per Giorgio Ferrari, la mente emerge dal cervello. Ora l'esempio è tanto chiaro quanto necessariamente oscuro, perché come la mente emerge dal cervello, come la mente emerge dal cervello, ovviamente non può essere un esempio semplice, intuitivo, è l'esempio di un problema, però è l'esempio del fatto che si può pensare a qualcosa che ha una differenza specifica rispetto a ciò che lo ne costituisce, per così dire, la precondizione. L'altro modo in cui si può provare a spiegare o a formulare il concetto è dire che negli effetti si manifestano le proprietà che non sono nelle cause. Per fare un esempio più semplice, quello mente cervello, si può fare l'esempio, non so quanto pertinentissimo, ma insomma forse più intuitivo, di una squadra di calcio. Una squadra di calcio non è il risultato della somma dei suoi elementi, quindi della bravura e delle capacità dei singoli giocatori, ma la qualità della squadra di calcio emerge nell'insieme, nell'interazione poi di queste parti. Quindi perché ci sia l'emergenza c'è bisogno, questo è un punto importante anche per i cenni che farò dopo, c'è bisogno di una configurazione strutturale, si può dire, cioè del qualcosa che tiene insieme delle relazioni tra parti e, per così dire, cambia un po' i termini della cosa. Questo è il concetto di fondo. La prospettiva è quella che si può chiamare continuista, nel senso che Ferrari, se non da oggi, in questo libro lo affronta, per così dire, direttamente, sostiene che non devono essere delle differenze di principio tra natura e cultura, tra una dimensione materiale e una dimensione che ancora si può chiamare o si può usare il termine spirituale, no? Cioè si tratta di spiegare come dalla materia emerga per l'appunto tutto il resto fino ad arrivare a noi, fino ad arrivare a qualcosa di completamente sembra diverso. Una prospettiva emergentista, si può dire anche questo, sempre per l'introduzione, è una prospettiva che prende di mira la complessità e si oppone in qualche modo, con una, diciamo, un rapporto conflittuale, a una visione, a un modello di pensiero che quello alla base di un nome della parte più classica della scienza moderna, cioè un modello di pensiero analitico, per cui qualcosa va scomposto nei suoi elementi costitutivi a partire da quelli ricostruito. Lascio su questo per un minuto la parola a un fisico, un fisico particolare, il fisico tedesco Fyodor Capra, che si interessava molto di complessità e anche di biologia, e che lo diceva in questo modo a proposito degli organismi, appunto uno dei problemi del modello analitico delle complessità della natura è spiegare complessità che sembrano originariamente complesse, come gli organismi, come la vita. E Capra diceva, se è vero che tutti gli organismi sono costituiti in definitiva da atomi e molecole, non è vero che essi non siano niente più che atomi e molecole. C'è qualcosa d'altro che caratterizza la vita, qualcosa di non materiale, non riducibile, uno schema di organizzazione. Quindi c'è l'idea che qualcosa che è fondamentale in un organismo materiale vivente e che Capra chiama, in un modo che forse non piacere del tutto a Ferraris, qualcosa di non materiale, oltre che non riducibile. Allora, per svolgere questo progetto continuista, cioè far vedere come tutto emerge a partire dalle origini materiali, Ferraris utilizza il concetto di registrazione, è il fondamento della sua pars construens. Questo libro c'è anche una componente destruens, cioè una componente polemica, critica, che si rivolge in particolare a, io lo chiamo con due negazioni, ad un l'anti, anzi con una negazione, una posizione di Fatalis e quella con due negazioni, cioè l'antirealismo, una posizione anti-antirealista che poi dà luogo alla posizione realista, diceva. C'è tutta una discussione che si rivolge all'idealismo trascendentale come padre in qualche modo di posizioni che accomunerebbe la filosofia degli ultimi due secoli, e in questo contesto c'è anche un fantasma, c'è cioè una figura che si aggira, che oggetto polemico è quello dell'io penso kantiano, come in qualche modo simbolo e anche nucleo di queste, in questa, diciamo, storia antirealista, per cui le posizioni poi più vicine a noi, il postmodernismo, sarebbe, si potrà generare, se un nipote scapestrato dell'idealismo trascendentale. In qualche caso la polemica contro il postmodernismo diventa la polemica contro il nonno, e quindi in qualche modo delle colpe dei nipoti ricadono sui nonni in questo contesto. Di questo aspetto, forse se ci sarà qualche minuto farò un cenno, è un aspetto che abbiamo già discusso con Ferraris in altre occasioni, il rapporto con la pensione kantiana e le sue conseguenze. Quello che mi ha sorpreso un pochino in questo testo è come questo aspetto, la polemica antirealista o antirealista, assume uno spazio notevole nel capitolo finale, come accennava prima la signora Benedetti, cioè quello che presenta quanto più vicino a noi, cioè la dimensione dell'azione, dell'azione umana, con dell'azione politica. Una parte di questo capitolo è nella ripresa di questa polemica anti-idealista, che e quindi sembra avere un ruolo importante anche nella parte finale. Rispetto all'opera più sistematica precedente, cioè la documentalità, in questo libro mi sembra che vi sia una riformulazione e una riestensione di alcuni concetti che usava in documentalità. L'idea di fondo di Ferraris è che tutto è mosso dall'idea di registrazione, dalla nozione di registrazione, e se in documentalità la registrazione era vista come ciò che è la base del sorgere degli oggetti sociali, gli oggetti sociali sono matrimoni, promesse, stati, istituzioni, tutto ciò che c'è di oggettivo ma non di materiale nel nostro mondo, se questa nozione è usata per spiegare il sorgere degli oggetti materiali, scusate, sociali, in questo caso la registrazione invece è utilizzata e esteso a comprendere il mondo materiale, In documentalità la registrazione era sempre connessa in modo molto stretto, secondo Ferrazzi, alla rappresentazione di un soggetto, ed era subordinata alla nozione di traccia, che era invece qualcosa di materiale, seppur qualcosa di materiale che rinviava ad altro, che era qualcosa di tipicamente ontologico, invece termine, la registrazione era qualcosa di epistemologico. Ora, Ferrazzi dice invece nel suo libro esplicitamente che la registrazione non è solo nella mente, negli oggetti sociali, ma è anche nella natura e nei suoi oggetti. Allora, per estendere in questo modo il concetto di registrazione, farne la centrale della sua ricostruzione del tutto, diciamo così, il concetto viene in qualche misura modificato, non è un concetto di secondo livello, ma mi sembra che è un concetto di primo livello, e la registrazione ovviamente viene intesa in un senso più ampio di come veniva inteso prima. Si parla di registrazione come della materia che si ricorda di sé, ossia che persiste in quello che è. Questo consente di costruire poi la visione continuista di cui vi dicevo prima. Un assunto che è inciso per me assolutamente condivisibile, cioè il tentativo filosofico di mostrare come la mente la materia non sia qualcosa di linea, principio distinta, che secondo me è estremamente importante, però la prospettiva emergenzista deve, questo è una prima riserva, una prima osservazione che farei, all'onere di mostrare come avvengono i passaggi delle varie emergenze. E secondo me il concetto di registrazione, come l'ho malamente ora presentato, rischia di essere troppo ampio per svolgere un compito del genere. Cioè, se il concetto è così ampio da comprendere la persistenza della materia, il fatto che la materia conserva in sé tracce del passato, perché conserva la sua storia causale, possiamo dire, diventa appunto un concetto troppo vasto. Se considerata identica al persistere di uno stato materiale, la materia avrebbe in questo senso una memoria, la registrazione perde una proprietà essenziale, e cioè quella di essere registrazione di qualcosa, perde il carattere che in termini filosofici si dice intenzionalità, riferirsi a qualcosa, e quindi diventa difficile, poi più difficile mi sembra il collegamento con la dimensione dei significati, dell'emergere dei sensi, che è una dimensione fondamentale per poi avvicinarsi alla dimensione del mondo umano, dei concetti della cultura. Ferrazzi ha un obiettivo polemico, oltre quello che ricordavo prima, quello che chiama il significato pentecostale, cioè l'idea pentecostale, l'idea che un significato in qualche modo cali dall'alto sulla materia, così come lo spirito è calato sugli apostoli. Ci sarebbe, secondo questa impostazione, che in effetti è presente in una parte importante della tradizione filosofica, un senso precedente e indipendente rispetto alle forme in cui si esprime e ai modi in cui si imprime, dice Ferrazzi. Questa prospettiva, che ad esempio può essere riproverata a un attore come John Searle, un grande teorico degli oggetti sociali, con teoria che Ferrazzi non condivide, che ancora prima di essere un teorico degli oggetti sociali diceva l'intenzionalità è una proprietà del cervello e tutto il resto che ha intenzionalità, linguaggio, immagini, tutto il resto che si riferisce a qualcosa deriva dal cervello, questa sua proprietà, e parlare di una intenzionalità originaria è una posizione appunto pentecostale, cioè non si sa da dove sia caduta. Per vedere invece come la materia possa produrre senso, significato, sarebbe la scommessa di una posizione continuista. Un'osservazione che appunto su questo aspetto farei è che il tentativo di Ferrari si parte però da degli assiomi, cioè delle assunzioni di fondo, ovviamente giustificate anche altrove, e cioè l'idea che la materia sia composta, o che le cose esistenti siano composte essenzialmente da individui irriducibili, che la conoscenza vera sia conoscenza di individui, e che gli individui appunto persistano in se stessi, in questo senso siano anche costituiti dalla categoria della registrazione, mentre l'ambito in cui sarebbe, a mio giudizio, più interessante mostrare come sorge qualcosa che effettivamente persiste identico, sarebbe quello della vita, della biologia. Cioè ci sono biologi come Maturana Varela o come un biofisico come Atlanta che hanno parlato di creazione del senso, di autocreazione del significato nei più basilari elementi della vita, però della dimensione della biologia. Perché nel momento in cui c'è vita, c'è effettivamente una iterazione, una ripetizione dell'identico, che la vita consisterebbe, per dire in modo semplificato, nel persistere di una configurazione strutturale al cui interno fluisce, per così dire, una materia che è però sempre diversa, quello che effettivamente persiste in modo simile come persiste l'identico significato in più parole intese come significanti diverse, più occorrenze della stessa parola, quello a cui ci riferiamo sempre identico, in modo analogo, più basilare, questo viene in ambito biologico e secondo me lì che avrebbe dovuto innestarsi una parte della ricostruzione di Ferrara, sicuramente secondo me e non secondo lui. Cioè, il punto è che quando c'è un'organizzazione funzionale che lei resta e che consente di riprodurre qualcosa che è la stessa organizzazione funzionale, lì si ha la possibilità di discriminare anche parti del mondo e quindi di cominciare a fare quella che Benson chiamava la differenza che fa la differenza. Cioè ci sono una serie di cose che vengono utilizzate come identiche. È il processo che il neurofisiologo Edelman chiama della degenerazione, che non ha il significato comune della parola, ma significa che ci sono dei processi per cui degli elementi fisici danno lo stesso effetto, danno lo stesso risultato. In questo modo si crea, per così dire, una pertinentizzazione, cioè diventa, parola complicata, cioè diventa significativa una parte del mondo rispetto a un'altra, ma significativa rispetto a dei processi che non sono interamente fisici, ma che selezionano delle possibilità indipendentemente dalla configurazione fisica. Quanto avviene anche nel DNA, per cui alcune proteine codificano una, diciamo, danno effetti identici con basi biochimiche diverse. Allora, questo riconoscimento di questo aspetto che cerco così di accennare, secondo me avrebbe dovuto portare a attenuare almeno proprio a favore della prospettiva emergentista, per cui appunto Ferrara si tiene in maniera sempre maggiore, attenuare quello che potrei chiamare l'anticoncettualismo, che c'è invece in molte pagine di questo libro, e cioè l'idea o l'interpretazione, diciamo, del concettuale della categorizzazione del mondo, che è un po' basata troppo sull'idea di variabilità e quindi anche in qualche modo di arbitrarietà dei concetti umani. Se si impianta molto più in basso la possibilità di istituire significato, si può cominciare a pensare che concetti non è uguale arbitrio, e si può anche diciamo forse attenuare anche qui una polemica contro certe forme di concettualismo, una interpretazione dell'importanza degli schemi concettuali nella nostra comprensione del mondo, che forse è troppo, diciamo, a che fare con un avversario troppo facile da sconfiggere, cioè la polemica che c'è spesso in Ferraris contro l'idea che tutto è determinato da concetti, appunto che insomma, qualcuno penserebbe che non ci bagniamo se non abbiamo il concetto di H2O, che è ovviamente sbagliato e anche improponibile. Ripeto, se si equipara concettualità con arbitrarietà dei concetti umani, questo è possibile, ma questo tipo di polemica diventa plausibile. Questo da un lato è un avversario un po' caricaturale, dall'altro crea delle difficoltà, a mio giudizio, proprio all'ipotesi continuista. E cioè l'idea che tutto ciò che è concettuale sia preda di interpretazioni senza regole fa sì che
il modo in cui già la vita categorizza il mondo esterno, quindi che i concetti restituiscano l'oggettività del mondo, questa possibilità diventa incomprensibile, diventa poco comprensibile anche il passaggio. Cerco di non essere troppo lungo, anche di essere molto breve su altri aspetti. Accennavo al fatto che la prospettiva politica che Ferrari si presenta alla fine è molto intrecciata con la polemica anti-idealista o anti-antirealista, e questa polemica è accompagnata dal riferimento al io penso come una specie di spettro polemico, ma anche all'idea che la postazione di tutte quelle filosofie che hanno preso le mosse dal io penso kantiano sia di ipotizzare che le cose esistono perché io penso che deve poter accompagnare tutte le rappresentazioni, sia appunto una specie di ombra che deve seguire tutto, altrimenti niente esisterebbe. Ora, non c'è niente di così complicato come la teoria che io penso, e non è adesso il luogo di parlarne a fondo, però vorrei solo accennare al fatto che polemizzare con l'idea che le posizioni antirealistiche vogliano dire che l'esistenza dei dinosauri dipende da un io, quando appunto è facile osservare che i dinosauri esistevano prima che esistesse un qualunque io, questo tipo di polemica secondo me non coglie il vero bersaglio e rischia appunto di sacrificare un tipo di pensiero che invece nella prospettiva di Ferrari potrebbe addirittura essere utile, essere integrato. L'idea che io penso non è che le cose del mondo dipendono dalla presenza di un io, altrimenti non ci sarebbe stato né Big Bang, né dinosauri, tutte cose che appunto Ferrari spesso sottolinea. L'idea è più diversa, ed è l'idea che a un certo punto emerge la possibilità di assumere un punto di vista che non è quello mio, di Ferrari o di qualcuno che è in questa sala, ma è il punto di vista di un soggetto che riconosce le regole per cui sa distinguere i suoi fantasmi, per così dire, dal mondo oggettivo. Funzione in Kant del io penso era, può essere paradossale quanto si vuole, era quello di fondare l'oggettività, non di ricondurre tutto dentro l'io. Fondare l'oggettività voleva dire c'è un punto di vista che alla fine è una funzione, una capacità, quindi un insieme di configurazioni che poi a cui poi ogni singolo individuo può accedere quando questo emerge dopo una lunga evoluzione, appunto, questa capacità emerge, è la capacità di saper descrivere qualunque cosa come qualcosa che io posso enunciare in termini oggettivi, perché posso dire io penso che quello che io dico, io penso che è esattamente quello che è oggettivo, di cui riconosco l'esistenza, non è quello che è soggettivo. E, ripeto, ci vorrebbe tempo per spiegare in maniera più chiara, quello che è in realtà io penso non è l'idea che se ci voltiamo le cose non esistono più, quello che siamo arrivati alla Barclay, essere percepiti, o che le cose esistono solo perché c'è un io e il mio io, ma che questo tipo di prospettiva, in qualche modo una prospettiva da nessun luogo o da un luogo che chiunque può assumere, è quella che determina l'oggettività e anche la condivisibilità del mondo così com'è. Perché dicevo che non riconoscere questa struttura funzionale a cui gli esseri umani in una lunga evoluzione, appunto perché questa capacità emersa, hanno potuto accedere, non è neanche funzionale al progetto politico, per il progetto non va bene, insomma alla componente politica del libro di Ferrari. La componente politica insiste molto sul fatto che come tutto emerge da contesti materiali, abitudini, registrazioni già date, così quello che conterebbe sarebbe l'azione esemplare, cioè un'azione che in realtà non si configura come reazione a ciò che esiste e che, nella quale conta l'emergere di qualcosa di nuovo e non tanto un significato pentecostale, cioè qualcosa che c'è prima. L'azione esemplare è quella del ministro bulgaro, che ricorda Ferraris, che decide di non adeguarsi a quello che stava succedendo nell'epoca del nazismo, cioè di non permettere la deportazione degli ebrei nella sua nazione. Quando emerge un'azione del genere, questa azione emerge come reazione, emerge sulla base di un contatto con la realtà, e istituirebbe qualcosa appunto di nuovo. Tutto questo sarebbe possibile sulla base di una, per questo è anche lo spazio alla posizione realista in questo contesto, sulla base di una considerazione appunto realista dell'essere umano, in cui si riconosce che non siamo originariamente liberi, si riconosce che non siamo originariamente buoni, si riconosce che abbiamo una tendenza invece alla sottomissione, e la libertà deve essere un risultato di un processo di emancipazione, ma non un presupposto, e tutto appunto nel contesto dell'idea per cui il nuovo emerge in qualche modo e lo comprendiamo dopo che è già avvenuto. Il sottovalutare strutture concettuali, ma ripeto, che sono funzioni poi che si sono prodotte in noi, come quella del io penso, diventa anche sottovalutare tutto ciò che ci consente poi di riconoscere perché quando emerge qualcosa di nuovo in queste azioni esemplari, questo qualcosa di nuovo è qualcosa che noi consideriamo che abbia un valore, perché mi pare che lo accenni anche tu, può emergere nello stesso modo nelle nostre decisioni, nelle decisioni individuali, anche qualcosa di nuovo ma di negativo. Cioè chi salva gli ebrei e chi progetta lo sterminio. Allora la differenza tra le due cose è data dalla possibilità di una posizione in cui ognuno di noi riconosce quella degli altri, insomma di posizioni razionalmente condivise, che non possono solo essere quelle di qualcosa che scaturisce dopo e riconosciamo dopo anzitutto dall'azione individuale, che poi pone un universale, una possibilità invece di comprendere reciprocamente le proprie posizioni, in qualche modo il presupposto. E l'aspetto che non comprendo tanto, su cui appunto chiedo poi ulteriori chiarimenti a Ferraris, è perché la posizione emergentista come la presenta, ma anche la polemica antirealista, che può rimanere ovviamente se lo riusciamo, perché deve portare a quello che c'è nella parte finale del libro, cioè una svalutazione di tutte le posizioni collettive, per cui dice il collettivo non può nascere nulla, cioè questa idea della recuperazione tra piani quinquennali e movimenti. Sì. Sì, ma sto finendo.
Non è una scusa
di aperto. No, ma sto esattamente finendo, mi scuso anzi del tempo che ho preso. Ecco, questa riserva contro l'azione collettiva mi sembra una onda lunga, per così dire, di questa posizione che malamente ho cercato di descrivere, e secondo me non necessariamente esageratamente anticoncettualista, che c'è in questo libro, in cui tutto ciò che è concettuale in realtà sarebbe derivato, sarebbe non originario e sarebbe dannoso. La progettazione politica, la condivisione di idee, il riconoscimento, per esempio, Ferraris ama l'idea della inemendabilità del reale. Accanto all'inemendabilità del reale si potrebbe parlare, secondo me, assolutamente in continuità con alcune cose che dice, della intangibilità del valore dell'essere umano, e questo emerge però dando rilievo alla possibilità progettuale, all'autonomia del significato, che una volta che è istituito, che è emerso, vive di vita propria, e questo è un po' la chiave di molte posizioni emergentiste che vedo un po' attenuata nel modo in cui lo presenta Ferraris. Vi ringrazio.
Grazie, e grazie innanzitutto per l'invito. Io non credo che avrò il medesimo coraggio di Claudio La Rocca, che ha fatto un esempio calcistico il giorno dopo la sconfitta della Fiorentina così potente a Roma, e quindi sarò più attento su questo. Allora, proverei a dirvi alcune caratteristiche che secondo me sono caratteristiche generali di questo libro, magari senza entrare eccessivamente in dettaglio. Allora, la prima cosa che colpisce di questo libro, un po' di tutti i libri di Ferraris, ma questo secondo me è in modo un po' particolare, è la qualità della scrittura. Cioè, è difficile trovare dei saggi che abbiano un livello di scrittura, una capacità di, come dire, fondere la dimensione teorica, vorrei quasi dire con la dimensione narrativa, ma non nel senso che sia una narrazione, nel senso proprio della qualità della lingua che viene utilizzata, come si trova in Ferraris. Poi, contando sul fatto che non ci siano troppi filosofi professionisti in sala, posso anche dire che credo non siano molti i filosofi che conoscono Vittorio Sereni nel modo in cui lo conosce Ferraris e che lo sa citare con così adeguata, vorrei dire anche delicatezza all'interno del suo testo. I testi di Ferraris hanno questa caratteristica che in qualche modo mescolano dei generi letterari, e cioè da un lato appaiono nella forma del trattato, dall'altro nella forma del saggio, che è una forma diversa da quella del trattato, dall'altro nella forma del pamphlet, per cui vi potete trovare tra le mani un testo che si presenta come un pamphlet, quindi come una cosa quasi estemporanea, che però contiene al suo interno elementi tipici della trattatistica, oppure vi potete trovare tra le mani un trattato, come è ad esempio Documentalità, il testo che ha citato prima anche Claudio, che è forse l'opera sistematica più impegnativa di Ferraris negli ultimi anni, che però contiene al suo interno elementi che rimandano alla dimensione linguistica del saggio o del pamphlet. Tutto questo non va a discapito della dimensione argomentativa, perché da un testo di filosofia ovviamente ci si attende che ci sia un'argomentazione, cioè che ci sia non semplicemente una narrazione, che non ci sia solo un incantesimo prodotto dalle parole, ma che ci sia un procedere di argomenti. E gli argomenti ci sono, solo che non hanno per lo più quella pesantezza che spesso hanno nella trattatistica filosofica tradizionale. E credo che questo sia un elemento che è importante, a mio parere, mettere in evidenza. Il secondo elemento che vorrei mettere in evidenza è che già è stato anticipato in parte dal professor La Rocca, è il fatto che Ferraris, dietro questa apparente, come dire, produzione di saggi molto, molto vari, molto eterogenei, eccetera, nasconde un carattere, vorrei dire, inattuale, ed è un carattere potentemente sistematico. Cioè, l'ambizione che soggiace ai testi di Ferraris è quella di costruire un sistema, di essere sostanzialmente una filosofia che si presenta in una forma sistematica. Peraltro c'è un passo, proprio a pagina 84 del suo libro, mi piace leggervi, in cui in uno degli infiniti attacchi che ogni volta producono in me un po' di orticaria, cioè nei confronti dell'idealismo al quale io dedico scientificamente la mia attività, a un certo punto Maurizio dice: l'idealismo del XIX secolo era un movimento coerente. Quando dice che è un movimento coerente, non aspettate di troppo un complimento, perché ha appena detto che l'idealismo è la disgrazia dell'umanità, sostanzialmente. Quindi, però almeno quello del XIX secolo era un movimento coerente, perché si faceva carico del problema fondamentale della filosofia, essere cioè un pensiero della totalità. Ora, questa idea, secondo la quale la filosofia è pensiero della totalità, è un'idea ovviamente che è radicata in tutta la tradizione filosofica, ma che insomma dopo, diciamo, dopo Hegel, è un'idea che i filosofi hanno un pochino il timore di rendere esplicita, perché pensarsi come un pensiero della totalità si ha sempre un po' l'impressione di porsi su un trono che sarebbe una sorta di occhio assoluto in grado di guardare il mondo dal di fuori, no? Però effettivamente, anche se non lo diciamo pubblicamente, è difficile pensare che una filosofia abbia senso se non è un pensiero alla totalità. E quindi credo che Ferraris sia a sua volta coerente nel tentare, attraverso questo libro e tutti gli altri che ha scritto in questi anni, e ne ha scritti tantissimi, di pensare la totalità. E per pensare la totalità bisogna in qualche modo essere sistematici. Cosa vuol dire essere sistematici? Qui vicino a Claudio La Rocca, che è forse il maggiore esperto di Kant che c'è in Italia, Kant spiega bene che cos'è un sistema e dice che, a differenza di una aggregazione di parti, cioè di qualche cosa che sta insieme in modo casuale e caotico, un sistema è un insieme di parti in cui però ogni parte è collegata alle altre, in cui la modificazione di una parte è sostanzialmente una modificazione del tutto. Il modello, insomma, è un po' quello, se volete, dell'organismo, no? Per cui nel momento in cui io tolgo una parte all'organismo, ho modificato l'organismo nella sua totalità, non ho modificato solo quella parte. Beh, un sistema è esattamente questo, cioè o per meglio dire, un pensiero sistematico è esattamente questo, cioè un pensiero che pretende di mettere in gioco una serie di concetti tali per cui tutti si tengono l'uno con l'altro, in modo da riuscire a presentare attraverso questa totalità sistematica una teoria che sia in grado di rendere ragione appunto della totalità, per totalità spendere di tutto ciò che è, e quindi della realtà del sasso calpestiano per strada, quanto dell'amore che proviamo per una persona cara. Cioè queste due diverse realtà devono essere pensate in qualche modo in una relazione. Questo è un tratto, secondo me, molto evidente nel tragitto filosofico di Maurizio Ferraris, e che emerge in questo libro apparentemente inutile in modo molto più evidente che in altri libri. E devo dire, la dislocazione in tre parti del libro, il libro è diviso in tre appunto parti: la prima si intitola Ontologia, la seconda si intitola Epistemologia e la terza Politica, è in qualche modo proprio la rappresentazione di una totalità dell'esistente, cioè l'ontologia, questa parola sta a indicare le cose che sono, ciò che è. Dall'altro lato, la seconda parte, cioè l'epistemologia, sta a indicare le modalità attraverso le quali i soggetti, noi, cerchiamo di conoscere le cose che sono, o crediamo di conoscere, o speriamo di conoscere. La terza parte, la politica, indica quelle modalità di coesistenza che rappresenta, come dire, un livello di realtà che è una realtà che dipende dall'esistenza dei soggetti. Cioè, mentre la tesi di Maurizio Ferraris è che mentre la Luna esiste indipendentemente dal fatto che noi la pensiamo o non la pensiamo, questa biblioteca, cioè il fatto che qui siamo dentro una biblioteca, che questo oggetto sia una biblioteca, beh, questo dipende dal fatto che noi la pensiamo come una biblioteca, non dipende solo dal fatto che ci sono dei libri, ma dipende dalla, come dire, dagli strati di senso che si depositano e che sono il prodotto dei nostri pensieri. Quindi ontologia, la realtà, le cose, l'essere che è, epistemologia, il nostro processo di pensiero, o per meglio dire il modo in cui noi cerchiamo di conoscere quello che è, e politica tutte quelle realtà che non sono semplicemente, ma che sono il prodotto delle nostre interazioni, anche delle nostre interazioni. Quindi capite che è davvero una teoria del tutto quella che cerca di proporre qui Ferraris. Giustamente la signora Benedetti diceva all'inizio che forse la parte più innovativa è la terza parte, quella sulla politica, e su questa anch'io vorrei dire due parole, però no, non posso, per spiegare quello che vorrei dire sulla politica, non dire almeno una cosa del rapporto tra ontologia e epistemologia, così come è tratteggiato da Ferraris, nel senso che il fulcro di tutto il pensiero di Ferraris è sostanzialmente questo. Sostanzialmente questo, quando si dice così sembra sempre che uno sia in grado di parlare. Lo dico così, ecco come mi viene. Che la grande patologia della filosofia in generale, della filosofia moderna in particolare, è la confusione tra ontologia e epistemologia. Cioè l'idea, che sarebbe davvero la grande malattia, secondo Ferraris, della cultura moderna, ma in generale forse di buona parte della cultura filosofica, quella di pensare che le cose sono nella misura in cui noi le pensiamo, nella misura in cui noi le conosciamo. Se dovessi dare una spiegazione il più possibile così generale, prenderei a prestito il titolo di un grande pensatore del Novecento, e cioè Michel Foucault, che è uno dei, come dire, degli obiettivi polemici del libro di Ferraris. C'è un testo di Foucault che è famosissimo, che si intitola Le parole e le cose. E una delle tesi di Foucault, che forse non può essere ridotto all'immagine che talvolta Ferraris ne dà, ma insomma una delle tesi di Foucault è che le cose esistono quando noi siamo in grado di nominarle, ovvero che se non abbiamo il concetto di una cosa, quella cosa è semplicemente una opacità, qualche cosa di cui non possiamo dire nulla. E naturalmente la tesi può produrre degli effetti paradossali che Ferraris naturalmente vede immediatamente, per cui ad esempio si può dire che prima di Newton non esisteva la gravitazione universale. Nel senso che il concetto di gravitazione assume una sua realtà solo nel momento in cui c'è qualcuno che è in grado di spiegarlo, di esporlo. E Maurizio dice subito, però gli oggetti cadevano anche prima, cioè non è che prima che Newton scoprisse la legge di gravitazione universale gli oggetti restavano sospesi nell'aria. Questa tesi su cui il professor Ferraris regge per molti aspetti il suo percorso, è una tesi che ha il grande merito di far piazza pulita di una serie di interpretazioni iperideologiche di questo, della potenza del pensiero rispetto alla realtà. A me sinceramente non persuade del tutto, e non mi persuade perché io, a differenza di Ferraris, non credo che esista una ontologia pura. Cioè non riesco a pensare che esista una ontologia che non sia in qualche modo infettata da un'epistemologia. E anzi sono convinto che proprio la consapevolezza che esiste sempre una relazione tra l'ontologia e l'epistemologia sia ciò che mi consente di evitare il rischio
di scambiare per eterno ciò che è transeunte o per necessario ciò che è contingente, o viceversa per contingente ciò che invece è necessario. Ma per dire come la nostra ontologia e la nostra epistemologia siano sempre in una qualche relazione problematica, vorrei fare un piccolo esempio che poi propongo anche a Ferraris. Se noi prendiamo un autore classico dell'ontologia, come Aristotele, Aristotele è stato il grande maestro di tutti gli ontologi che sono venuti dopo, ovviamente, e prendiamo l'ontologia aristotelica, potremmo dire che emendandola un pochino e mettendogli dentro qualcosa di nuovo rispetto a quello che lui aveva pensato, potremmo dire che esistono fondamentalmente quattro tipi di enti nel mondo. Piccola parentesi, ontologia significa ciò che c'è, dice Ferraris. Io vi dico sempre, ogni volta che abbiamo occasione di parlarne, non è proprio ciò che c'è l'ontologia, è il discorso su ciò che c'è, cioè è quello che noi diciamo su ciò che c'è, e questo fa, secondo me, una piccola differenza. Però insomma, ontologia è quello che c'è, però non basta dire c'è il bicchiere, c'è la bottiglia, c'è il tavolo, eccetera. Noi abbiamo bisogno di, insomma, classificare, no? Di dire a che insieme appartengono sostanzialmente. Bene, allora potremmo dire che esistono quattro tipi di enti nel mondo. Gli enti naturali, tutti gli enti che sono di natura. Gli enti artificiali, il primo libro della fisica, il secondo libro, scusate, della fisica di Aristotele inizia proprio dicendo tutto ciò che è o è di natura o è prodotto dalla tecnica, non esiste nient'altro, no? Quindi o sono enti naturali o sono artefatti. Noi potremmo aggiungere, perché siamo un po' più progrediti di Aristotele, beh, forse esistono anche degli enti astratti che non sono né naturali né artificiali. Il numero 16, noi non possiamo dire che è un ente naturale, non possiamo nemmeno dire che è un artefatto, e in più forse esistono gli enti sociali. Il matrimonio, il fatto che io sia sposato, è un ente sociale, cioè esiste il matrimonio anche se non è né un ente naturale né un semplice artefatto. Bene, allora se noi abbiamo questi quattro classi di enti, il nido di un uccello, dove lo mettereste? Allora, immediatamente viene da pensare che il nido di un uccello è un ente naturale, è un prodotto di natura. Però non è così sbagliato, così controintuitivo pensarlo come un artefatto. Sono degli enti che producono il nido, il quale non è che viene all'essere da solo, viene all'essere perché ci sono degli enti che lo producono. In tutto sommato è anche il luogo nel quale si trova una famiglia, no? Il nido per alcuni aspetti potrebbe persino essere un ente sociale, qualcosa del genere. Cioè, che cosa voglio dire con questo? Che il nido è quello che noi pensiamo che sia, cioè appartiene a una determinata classe, anche a seconda del tipo di epistemologia che abbiamo. Per esempio, se io penso come Cartesio che gli animali siano sostanzialmente delle macchine e che se ti bastono, è un esempio che fa Cartesio, no? Se io bastono un animale fino a smembrarlo, dice Cartesio, ho la possibilità di vedere i tubi idraulici, le cose di cui è fatto un animale, perché un animale è sostanzialmente una macchina. Se io invece penso che l'animale sia un essere vivente dotato di una sua dignità, penso diversamente, probabilmente anche il mio modo di pensare il nido forse è diverso rispetto al modo in cui lo pensa Cartesio il nido. Questo solo per cercare di far vedere che secondo me l'intersezione tra epistemologia e ontologia è esattamente il luogo nel quale, secondo me, io credo, un filosofo si trova a lavorare, cioè a cercare di capire il modo attraverso il quale noi diciamo che qualcosa è, ovvero ci consente di vedere ogni volta quanto influisce la nostra epistemologia, chiamiamola così, cioè il nostro modo di guardare le cose, i modi in cui effettivamente riteniamo che le cose siano. Vengo all'ultimo punto velocissimo, che riguarda appunto la politica. Da un certo punto di vista, secondo me, da un lato è perfetta la costruzione sistematica, ontologia, epistemologia politica, no? Ciò che c'è, ciò che sappiamo e ciò che è il prodotto delle interazioni. Dall'altro lato, secondo me, sarebbe stato più giusto intitolare la terza parte antropologia. Perché più che una politica, quella che presenta Ferraris è un'antropologia, cioè un modello, un pensiero circa l'essere dell'uomo. Che tipo di essere sia l'uomo, che tipo di bestia, che tipo di animale sia l'umano. L'antropologia di Ferraris è un'antropologia profondamente pessimistica, ammesso che pessimistico sia una qualche forma di categoria filosofica. Io ho sempre avuto dei dubbi su ottimismo e pessimismo come categoria filosofica, però solo per capirci, non ha una grandissima considerazione di che cosa siano gli umani, Ferraris, no? Ha una considerazione abbastanza insomma, il realismo diventa un modo per vedere soprattutto i tratti di ambiguità che caratterizzano la dimensione dell'umano. Se avessi potuto dare un sottotitolo, avrei preso il titolo di una raccolta di racconti di una scrittrice che amo moltissimo, che si intitola Chi ti credi di essere? Non è rivolto a Ferraris, ma Ferraris avrebbe potuto intitolare quella parte Chi ti credi di essere? E il soggetto a cui è rivolta questa domanda, Chi ti credi di essere, è l'essere umano, no? Cioè, quello che Ferraris sembra davvero mostrare continuamente è all'uomo, a noi che leggiamo, ai soggetti che condividono con lui le esperienze quotidiane, chi cavolo ti credi di essere? E dico cavolo perché siamo in un luogo elegante, no? La caratteristica dell'antropologia di Ferraris è quella di cercare di decostruire tutte le pretese in qualche modo positive, costruttive del soggetto, ovvero dimostrare come il soggetto sia talmente ingannato da se stesso da credere di poter creare, produrre e determinare addirittura l'essere. Cioè che ciò che è dipenderebbe da lui. E di fronte appunto a queste pretese, di fronte a questo titanismo soggettivistico, Ferraris potrebbe appunto dire chi ti credi di essere. L'uomo è invece per Ferraris un ente che tende alla sottomissione, cioè è un ente che è un modo d'essere, è un animale che sta bene quando è sottomesso, che tutto sommato si sente riparato dentro la sottomissione e quindi spesso si costruisce delle immagini potenti di se stesso solo per sfuggire a questa realtà che è invece la realtà dell'umano, la realtà di un essere che tende alle catene piuttosto che alla liberazione dalle catene. Ferraris non ha una particolare simpatia per Platone, a differenza di me, almeno così appare, nel senso che per esempio a pagina 107 a un certo punto dice: non è semplicemente con le idee, come suggeriva Platone, che si esce dalla caverna. Soprattutto Platone ci racconta una favola che non ha la forza della storia autentica da cui trae origine, e cioè il processo e la morte di Socrate narrati nell'Apologia. Secondo me invece proprio Platone potrebbe fornire a Ferraris un modello un po' più complicato forse, ma interessante rispetto alla sua prospettiva. Conoscete tutti il mito della caverna, quindi non sto qui a riprenderlo, ma c'è un punto interessante, proprio all'inizio del settimo libro della Repubblica, dove viene narrato il mito della caverna, Socrate dice immagina una caverna dove ci siano degli uomini incatenati, bla bla bla, e l'interlocutore di Socrate lo guarda con gli occhi un po' fuori dalla testa e gli dice che strana immagine che stai costruendo, Socrate, cioè è davvero un mondo fantascientifico quello che ci stai raccontando. E Socrate risponde: sto parlando di noi. Cioè, il prigioniero incatenato è la condizione umana, secondo Socrate. Platone sarebbe d'accordo, credo, con Ferraris nel ritenere che la condizione naturale, ammesso che si possa parlare di una natura umana, cosa che sia io che Ferraris riteniamo che non si possa fare, ma insomma la condizione naturale dell'umano è quello di essere in catene. E allora dice Ferraris, ma non è con la forza delle idee che l'uomo si tira via dalle catene. Infatti Platone non pensa affatto che sia con la forza delle idee. Se leggete la prima parte del mito della caverna, una delle cose che colpisce di più è la violenza con cui colui che libera il prigioniero cerca di liberare il prigioniero, perché il prigioniero non vuole essere liberato. Di tirare la testa e di provare quel dolore immenso che provoca il giramento delle ossa e dei muscoli del collo dopo che per un'età indefinita è sempre stato costretto a stare fermo, il soggetto non ne vuol sapere. E quindi è necessaria un'azione violenta, un'azione cattiva. E tutti i gradi che fa il soggetto fino a uscire fuori dalla caverna sono segnati da fatica, violenza, dolore, escoriazioni. Perché? Perché il soggetto fa di tutto per rimanere dov'è. Eppure il liberatore cerca di tirarlo fuori. Quando esce fuori dalla caverna e guarda indietro, è solo in quel momento che il soggetto si rende conto che quel percorso così odioso che ha fatto è stato un percorso di liberazione. Però prima, finché lo faceva, coglieva solo l'aspetto di violenza, l'aspetto di coercizione, non di liberazione. Però, ecco l'altro elemento che invece secondo me non è considerato da Ferraris, proprio nel momento in cui vede il proprio percorso, capisce cioè che quel percorso di coercizione era in realtà un percorso di liberazione e decide di ritornare dentro la caverna, cioè decide di andare a liberare, perché comprende quello che è avvenuto. Concludo su questo. Nella tradizione filosofica c'è sempre stato un grande dibattito su chi sia il liberatore. Perché se la condizione naturale è quella di essere prigionieri, o uno è andato da fuori e ha liberato, o chi è questo liberatore? C'è un libro molto famoso che raccoglie un corso di lezione di Martin Heidegger, si chiama Platone, l'essenza della verità, in cui Heidegger identifica il liberatore nel filosofo. Il filosofo è colui che deve liberare gli altri. Avendolo detto Heidegger e avendolo detto più o meno negli anni della sua adesione al nazionalsocialismo, insomma qualche dubbio sulla pertinenza che sia davvero il filosofo liberatore è legittimo. Io tendo per una lettura diversa e la mia lettura è che l'uomo sia allo stesso tempo il prigioniero e il liberatore, cioè che sia lo stesso identico soggetto. E cioè, da un lato è colui che fa di tutto per rimanere nella situazione in cui è, perché è la situazione comoda, protetta, che conosce, è l'ambiente al quale si sente adeguato, e etologicamente sta bene in quel luogo. Dall'altro lato l'uomo è però contemporaneamente qualcuno che è sempre spinto verso qualcosa d'altro rispetto a quello che è. E io credo che sia questa dinamica conflittuale quella che è davvero all'origine di un'antropologia che può davvero rendere conto allora della dimensione politica. Cioè una dinamica conflittuale in cui si riconosce allo stesso essere, il fatto di essere destinato alla schiavitù e destinato alla libertà, e di essere questo conflitto perenne tra una dimensione di schiavitù e una dimensione di libertà. Forse se lo si pensa in questo modo, allora anche la dimensione del politico, allora anche la dimensione delle azioni collettive possono ritrovare un senso che non sia semplicemente il gesto eroico di una singolarità.
Perché non voglio che restiamo prigionieri della caverna.
No, io credo fino alle 7:10 c'è la pizza.
Grazie. Semplicità. Sì, prometto.
Lui è
semplicità, prometto di essere semplice, anche perché se provassi ad essere complicato non ci riuscirei, quindi mi viene spontaneo. Adesso cerco soltanto di bloccare questo. Facciamo il tuo nudo, perché questo si spegne subito. della contemplazione statica del tuo orologio, voglio dire. Intanto grazie per aver ospitato questa conversazione, grazie a Anna Benedetti, grazie a tutti voi e soprattutto grazie ai due amici che mi hanno preceduto. Tra l'altro, ovviamente, scrivere dei brevi cenni sull'universo è il modo migliore per mostrare tutte le proprie inconsistenze, i propri limiti, ovviamente, perché su una cosa molto piccola, per esempio sulla mia scrivania sono preparatissimo, ovviamente sull'universo sono meno preparato. Oltretutto, farsi presentare da due filosofi così colti e così quasi onniscienti è un rischio ancora maggiore. Mi salvo sul fatto che sono degli amici, quindi avrebbero potuto infierire, ma non hanno fatto. Provo comunque a rispondere mettendo prima una specie di cappello generale su un punto che ritorna, che è comune alle osservazioni che sono state fatte. Cioè sostanzialmente uno dei temi che, come avete visto, era più ricorrente, dire vabbè, tu ci parli dell'ontologia oppure della realtà come qualcosa che c'è lì, indipendente da noi, almeno per quanto riguarda certi tipi di oggetti, però poi e la distingui dall'epistemologia, da quello che tu sai o che noi sappiamo, crediamo di sapere rispetto a quello che c'è. Però è molto difficile, perché o questa ontologia è una specie di masso mistico che nessuno tocca, di cui non si parla, oppure nel momento in cui comincia a parlarne l'hai già classificato ed è già epistemologia, quindi l'ontologia si sottrae immediatamente, e questo in fondo è il grande insegnamento di Kant, quello che io penso che si fare, e io penso che conferisce oggettività a qualcosa che senza io penso non sarebbe più oggettivo, sarebbe semplicemente ineffabile. Ed è un ragionamento che uno dice, ma se accidenti, ma qui va male. Poi rafforzato dai problemi, mica male nel senso di rafforzato da esempi effettivamente come quelli del nido. Il nido, come lo classifichi, è un artefatto, è un oggetto sociale, è un mero oggetto naturale, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho subito la risposta, è un artefatto, ma comunque questo non è importante per il discorso. Io suggerirei che questo tipo di discorso, per cui l'epistemologia interviene sempre nell'ontologia, e che poi più o meno necessariamente porta all'idealismo, che non è una cattiva dottrina. Per esempio la trovo una dottrina migliore che il materialismo, perché spiega più cose che il materialismo, solo è una dottrina che porta a dire delle cose sbagliate, cioè a pensare a un eccessivo interventismo dell'uomo sulla realtà. Questo dualismo problematico proprio perché secondo me non ci sono soltanto due elementi, ce ne sono tre. Cioè c'è l'epistemologia, ossia quello che noi sappiamo, c'è qua l'ontologia, ossia quello che c'è, indipendentemente da quello che noi sappiamo in molti casi e dipendentemente in tanti altri, ovvio, un mutuo non esiste se uno non sa che cosa non esiste, cioè a parte che adesso sappiamo anche di polizze, di cose eccetera, che continua ad esistere sia pure all'insaputa, però dico a prescindere da questo, però in linea di massima ci sono degli oggetti e delle conoscenze che si hanno su questi oggetti, ma tra questi c'è un elemento di mezzo che si può chiamare tecnica, per esempio, il fare, che è qualcosa che può essere efficace anche senza il sapere e anche, il più delle volte, opera senza sapere. La tecnica è una competenza senza comprensione che però fa sì che dall'essere si venga al sapere. Non parlo semplicemente del fatto che probabilmente l'uccello che fa il nido non sa assolutamente quello che sta facendo, cioè non ha un piano, un progetto del nido, però lo fa perfettamente come se sapesse come è fatto. Ma dal fatto che da queste attività tecniche che sono di competenza senza comprensione può emergere la competenza. Faccio un esempio su una cosa, la matematica. Molti grandi matematici, Eulero per esempio diceva che tutto il suo sapere matematico stava sulla punta della sua matita, perché effettivamente se non avesse avuto gli apparati tecnici che gli permettevano di fare i calcoli, lui a queste cose non arrivava. Quindi qui abbiamo un movimento tecnico che fa emergere una ontologia, cioè l'ontologia dei numeri, e un'epistemologia, cioè quello che io posso sapere come matematico rispetto ai numeri. E in fondo, quando Lucil Literati si richiamava alla nozione di sistema, il sistema è una macchina, è un apparato tecnico. Quello che spesso viene detto contro il sistema, l'andare avanti meccanico del sistema hegeliano, è una cosa che gli esistenzialisti di introdotto. Ma no, un sistema cosa vuoi che sia se non una macchina? In fondo anche Kant dice chiaramente che c'è un elemento meccanico, architettonico dentro alla costruzione di un sistema. Ed è attraverso questo meccanismo che l'ontologia trapassa, quando si trapassa, in epistemologia. Vi sto raccontando una grande favola speculativa, badate bene, non so, tra le favole speculative ci sono anche le favole speculative, nel senso che questo è un tipo di interpretazione che do attraverso una valorizzazione appunto del pensiero sintetico rispetto al pensiero analitico. C'è stata una grandissima ubriacatura di sistema, perché appunto sembra che io dica è male soltanto quello che è stato successo dopo Kant, l'Ottocento, il Novecento. No, però c'è un problema, c'è stata una netta prevalenza dopo la crisi dei grandi movimenti sintetici, cioè dei sistemi idealistici, gente che appunto attraverso una macchina speculativa cercava di spiegarti come funziona il mondo, cercava di far vedere come funziona, cioè effettivamente il termine esatto, come funziona il mondo, si è passati ad una netta prevalenza di pensieri analitici, cioè ci dicono la filosofia è un sapere che prende delle nozioni che esistono e le scompone nei suoi elementi essenziali che spiegano funzione. Esempio tipico, la filosofia del linguaggio è una cosa, prendi il linguaggio, lo scomponi, lo analizzi e fai vedere che è una grande opera di chiarificazione concettuale. Nessuno di noi si guarderebbe dal negare i meriti della chiarificazione concettuale, ma anche Kant, che era un grande lodatore del pensiero analitico, anzi diceva gran parte della nostra attività di pensiero consiste nello scomporre i pensieri che sono aggrovigliati, comunque lui per sé si dava come obiettivo un pensiero sintetico, cioè un pensiero che fa emergere appunto un'epistemologia da qualcosa che è dato attraverso un movimento tecnico. Per inciso, c'è un passo molto evidente, secondo me, di richiamo a questo elemento meccanico del pensiero, proprio quando, sapete, adesso non sto a fare, ho già fatto la storia del mondo dal Big Bang ai giorni nostri, e adesso due parole su Kant. Kant ha un grosso problema, perché lui, diversamente da Leibniz, per esempio, dice che c'è una grande differenza tra sensibilità e intelletto, sono proprio due mondi separati. C'è inciso, nel mio piccolo è quello che io dico di ontologia e di epistemologia, anche qui c'è un netto dualismo. Bisogna capire che cos'è che media fra questi due livelli, e lui dice ci sono gli schemi ci sono dei prodotti dell'immaginazione, adesso non sto a dettagliare questa cosa perché anche tanta difficoltà a farlo, ma comunque ci sono qua i concetti, qua i percetti, i concetti sono universali e mediati, i percetti sono individuali e immediati, in mezzo che cosa media, quello che permette di partire dal concetto di sostanza e riconoscere questa sostanza. Dice l'immaginazione è, dice che è un'immaginazione trascendentale, nel senso che io non la ricavo dal mondo ma la aggiungo a priori dal pensiero, perché sennò sarebbe empirica, ma lasciamo perdere il dettaglio. C'è l'immaginazione che è questa cosa di mezzo. E poi a un certo punto, molto più avanti, Kant dice gli schemi sono il prodotto dell'immaginazione trascendentale, che è un'arte nascosta nel nostro pensiero e che forse mai ne riusciremo a trarre la luce. Sta parlando di un materiale tecnico, cioè l'attività che viene fatta attraverso l'immaginazione trascendentale è una competenza senza comprensione. Noi veramente non sappiamo, comunque neanche Kant riesce a spiegare come funzionano gli schemi, però questo deve essere, nel sistema di Kant, il passaggio dal concetto al percetto. Io credo che possa essere anche il passaggio dall'ontologia all'epistemologia, e ho l'impressione che, per esempio, i sistemi che li hanno, la dialettica, che di nuovo è definita come macchina, come tecnica, eccetera, è proprio questa macchina che ti permette di passare dalla natura allo spirito, per esempio. Cioè, questo, come riesce a passare dalla natura allo spirito? Dentro al libro faccio un po' di riferimenti a Hegel, perché effettivamente lui mostra proprio come che fai a passare dalla natura allo spirito. Per lui è un grande modello come nasce lo spirito. Sostanzialmente Hegel è in balsamando i cadaveri, questo almeno succede presso gli iniziali, perché l'immortalità del corpo è la prima oscura intuizione dell'immortalità dell'anima e quindi dell'esistenza dello spirito. Come arrivi a questo? Beh, attraverso un'attività tecnica, l'imbalsamo, mica tutti sono capaci ad imbalsamare anche quella è un'arte nascosta. Allora, questo era, se vogliamo, il quadro generale, per dire che il riferimento allo spazio speculativo che faccio nel libro è sia una specie di venia generale che metto davanti a questa cosa, che poi ogni tanto io stesso difficoltà, per fortuna che ne hanno parlato loro, perché sennò arriva un professore che ti dice adesso comincia una storia che comincia 13 miliardi e 700 milioni di anni fa e finisce nel marzo del 1943, dice, quanti volumi? 128 pagine. È un po' superficiale, la lettura di Guerra e Pace in due minuti parlava di Russia, quella cosa di Woody Allen. Allora, il punto è che, quando dico speculative, proviamo a far funzionare con tutti i limiti questo sistema, questa macchina. perché appunto i pensatori analitici non volevano la sintesi e quindi non erano interessati alla macchina. Per esempio, un grande pensatore speculativo come Derrida ha pensato la macchina, ma visto che viveva in epoche antisistematiche, pensava a rovinare la macchina, non far funzionare la macchina. La decostruzione è una cosa che continuamente blocca e ingolfa la macchina, mentre tutto sommato uno potrebbe pensare, cerchiamo di pensare a una macchina che funziona. Lui dice il limite della dialettica hegeliana è che la dialettica hegeliana è per l'assoluto di Hegel, è pensare a una macchina che funziona. Lui dice però le macchine non funzionano mai. Non è detto, cioè effettivamente spesso non funzionano, ma talvolta sì. Perché non fare questo tentativo? Gli unici che hanno lavorato, secondo me, molto in questa direzione, oltre per esempio, ci sono stati dei filosofi della matematica francese che hanno lavorato in questa direzione, sospetto che persino abbiano influenzato Derrida, ma questo comunque non è il punto. Invece, i pragmatisti, per esempio, effettivamente i pragmatisti sono stati dei pensatori che hanno immaginato che c'è nel gesto, nell'azione, nel fare senza sapere qualcosa che può essere produttivo di sapere, quindi che è sintetico, cioè ti fa capire qualcosa, ti fa sapere qualcosa che non sapevi prima di farlo, e non sai neanche bene come hai fatto a farlo. Cioè, quando Kant fa l'esempio del giudizio sintetico a priori 7 più 5 uguale 12, e dice, perché un giudizio sintetico a priori? Perché il concetto del 12 può essere, ci puoi arrivare anche con 6 più 6, per esempio. Quindi non è che io, analizzando il numero 7, analizzando il numero 5, riesco ad arrivare a 12. E facendo un'operazione che non è analitica, ma sintetica, in questo caso semplicissima, una somma, sicuramente se lui avesse detto 1345.000, 1 milione, eccetera, tra 4 milioni di miliardi di fantastiglioni, poi le persone avrebbero capito meglio qual era il valore produttivo di questa sintesi, ma già così più o meno si capisce. Allora, se noi ci mettiamo in quella prospettiva, secondo me riusciamo a uscire da quella che, se vogliamo, è la sintesi incompleta di Kant e dell'idealismo, soprattutto la sintesi incompleta di Kant. Kant vuole essere un pensatore sintetico, però poi è paradossalmente bloccato dal suo realismo. Perché è bloccato dal suo realismo? Perché non tematizza a sufficienza questa dimensione mediale, cioè che c'è qualcosa che viene effettivamente aggiunto, ma non è aggiunto dal pensiero, è aggiunto da delle operazioni che non sono pensiero. Kant e tutti gli altri, scusate se la sparo grossa, pensano sempre che se qualcosa o c'è lì oppure ce l'aggiungo io che penso, e non si pensa che invece ci sono delle cose che sono aggiunte da io che faccio o da qualcun altro che fa. Per esempio, la prova del mondo esterno, del fatto che questo è indipendente dai nostri pensieri, che io posso giocare con il mio gatto. Sicuramente il mio gatto ha degli schemi concettuali diversi da me, ha degli apparati percettivi diversi da me, eppure riusciamo ad interagire. Non sappiamo minimamente com'è che riusciamo ad interagire, però questo succede. Però appunto non è un sapere, non è leggendo i manuali sui gatti che io riesco, così come quello che diceva, lì ha ragione Hegel, cioè quando rimprovera Kant di descrivere il nuoto prima di andare nell'acqua, cioè di... A parte che c'è un filosofo italiano che ha imparato a nuotare senza andare in acqua, ed è Carlo Bustoviano, che ha letto un manuale americano per militari dove si spiegava come nuotare, e mettendo la testa dentro la lavandina, cioè ha imparato nuotare, quindi sarebbe un controesempio. Però effettivamente l'esempio, la critica di Hegel a Kant non è sbagliata, perché paradossalmente fa proprio riferimento ad un'attività tecnica, a un movimento, a un'azione. Io credo che questo sia il grande rimosso. Riconosco, poi detto questo, riconosco come vere, valide e come dire, incontornabile tutte le obiezioni di Claudio La Rocca e di tutti i letterati. Vorrei soltanto metterle all'interno di questo orizzonte. Proviamo a pensare questa possibilità che è rimasta, secondo me, sottovalutata e incompiuta per la filosofia, per cui prima o voleva essere una sorta di costruttivismo assoluto, poi una sorta di analisi assoluta, con grandi brandelli di pensiero che restano lì senza che siano articolati gli uni agli altri e non funzionano, cioè un pensatore che si dichiara analitico, appunto il Searle di cui parlavo, quindi lui dice, quindi io opero semplicemente per analisi di concetti, sì, però tutto è costruito sopra a un unico concetto che non analizza, che è quello di intenzionalità, e quindi c'è questo mistero e poi tutto il resto viene analizzato. Che io sono un realista, è un'immagine ipercostruttivista della realtà sociale, ma questo che si può fare per sé? Lo si può fare per una quantità di filosofi. Perché questa disorganizzazione in menti così eccesse? Ma semplicemente perché il sistema ti aiuta, ti riordina, ti permette di dire questo c'entra o non c'entra con quello che sto facendo? Se non c'entra, probabilmente, e chi te lo dice? Te lo dice piuttosto la macchina. Noi adesso abbiamo delle macchine che ci dicono che cose non funzionano, quando per esempio non riesci ad inserire delle cose nelle robe dell'output, allora non riesci a inserire i prodotti, la macchina che a questo punto, questo è il formato, i prodotti, cosa che non è necessariamente positiva, però questo mostra come appunto questa cosa tecnica che noi consideriamo talmente riduttiva, perché in fondo la tecnica ci sembra che siano, non so, i telefoni di plastica, no? Invece è un pezzo altrettanto importante che l'ontologia e l'epistemologia. Trovo profondamente giusto il proprio che è stato fatto tanto dalla Rocca quanto da i letterati sul fatto che questa politica fatta alla Carlyle, cioè su queste individualità esemplari, non è soddisfacente. Infatti, cioè, non potevi pensarci prima, però ci ho pensato, ma molto spesso uno agisce anche per antitesi, in particolare quasi sempre, e quindi questa idea che la politica è principalmente il collettivo, che è un'entità indeterminata e quindi lascia fuori la responsabilità, che pure è un elemento centrale della decisione politica, cioè quello che io mi sentivo di rimproverare, se mai un professore può rimproverare qualcosa a un politico, a Tsipras quando ha fatto il referendum in Grecia, era: no, ma tu come politico devi assumerti la responsabilità delle decisioni. Se Churchill nel 40 avesse fatto un referendum se volevano fare la pace oppure no con la Germania, ovviamente avrebbe vinto il referendum per la pace con la Germania. Nessuno era così matto da volere la guerra con la Germania, però si trattava di prendere una responsabilità individuale. Questo però appunto non mi sentirei di consigliare a nessuno di prendere l'esempio di Churchill, soprattutto nelle diete, sebbene questo non abbia compromesso la sua longevità. Però comunque il punto fondamentale è che lì volevo riaggiustare la visione della politica passando dal collettivo all'individuale per fare il battito al contrario, e poi riconosco effettivamente antropologia sarebbe stato un termine più adeguato, ma a ben pensarci alla fine il termine più adeguato, adesso dice non comprate il libro perché mi faccio una nota, tranquilli, ma no, poi tanto dopo, può sempre lo comprare, è tecnologia, cioè cioè vedere questa terza dimensione del fare, del tecnologie, del probabilmente questo, cioè della competenza senza comprensione, che sia in fondo è un'intuizione che tanti filosofi hanno avuto. C'è una cosa molto bella di Wittgenstein che dice nello scolaro che cerca di fare le prime lettere, che faticosamente scrive le prime lettere, proprio lì vedi il lavoro dello spunto. Cioè perché sta cercando di fare emergere lo spirito apprendendo una cosa appunto banale, tecnica, aste, tondi e così. Del resto, appunto, come fai a fare delle scoperte? Impari da prima tecnicamente, come riesci a suonare benissimo, prima fai delle scale, delle cose noiosissime, di cui non capisci niente, nel senso che non c'è niente da capire, c'è soltanto da fare. Grazie.
Grazie professor Ferraris per presto tra noi, e se c'è qualcuno, abbiamo 2 minuti soltanto, se c'è qualcuno può fare una domanda rapidissima. Sì.
Fantastico. Io vorrei parlare essenzialmente con Luca, non per altro, ma perché lui era un bambino che si era iscritto all'università quando io ero professore a Padova e facevo lezioni di robe complicate. E... dunque, a me pare di ricordare che nelle lettere a Milena, Einstein scriveva la frase che io ho pronunciato, God is king but not malicious, non riguardava il pensiero di Dio, non riguardava il mio pensiero, cioè il fatto che le cose, la verità delle cose, e come dice il professore, sono non nelle cose, sono nei concetti. Ecco, vorrei sapere che cosa ne pensi tu, che invece ti sembra che tu abbia idee diverse. E l'altro punto importante è che oltre che l'idea che questa roba c'era già in Agri, non solo c'era già in Agri, ma c'era addirittura di filosofi presocratici, cioè dire quelli che nella cultura alessandrina si erano interessati di dinamica, si erano interessati di movimento, Filopolo si chiamavano, che aveva studiato il problema della freccia che cammina e non cade, e si domandava perché la freccia non cade, quando c'è scritto dietro che non c'è una mano che la spinge. E loro questa verità poi l'avevano trasmessa anche ai filosofi della scuola francese e di quella anglosassone di Oxford, che sostennero che il problema della cinematica era essenziale per la comprensione del movimento degli oggetti.
Grazie. Grazie.
Raccolgo
le domande, c'è un'altra.
Sì, sì.
Avrei una domanda per il professore Liberati, che ha citato appunto il liberatore, che in qualche modo può liberare se stesso dalle catene. Secondo lei può liberare anche gli altri?
Quando ha liberato se stesso, allora è in grado.
Non avrei mai coraggio di dire qualcosa che va contro Einstein o contro il professor Pellicano, non sosterrei mai qualcosa del genere. No, però io penso davvero che...
Ma ci credeva pure a Milena che la pensava in maniera diversa.
Sì, ma ripeto, queste sono cose che posso imparare da lei, perché non saprei da chi altro poterle imparare. Io credo che... quello che ho cercato insomma di mostrare è che
qualsiasi discorso noi facciamo sulla realtà è sempre anche un discorso che facciamo su noi stessi, cioè su gli strumenti che usiamo per cercare di capire la realtà. Insomma, su questo credo che ti troviamo una linea
che ci può... Il gioco degli scacchi, per esempio. Il gioco degli scacchi non è un pensiero puro.
Sì, però gli scacchi ci devono essere, perché se non ci sono gli scacchi, il pensiero puro
non esiste. La scacchiera
può essere mentale, ma cosa fa qualcosa ci deve essere, perché sennò... relativamente alla questione del se il liberatore possa liberare gli altri, io credo che il liberatore può essere solo il liberatore di un altro se è liberatore di se stesso, cioè nella misura in cui è in grado di essere liberatore di se stesso può essere anche il liberatore degli altri. Su questo forse Ferrari saprebbe delle cose importanti da dire, nel senso che secondo Ferraris l'azione forse politica è un'azione sempre esemplare, cioè è un esempio. Ed è attraverso l'esempio che in qualche modo un'azione poi diventa qualche cosa di, che ha degli effetti concreti nella realtà e nella realtà degli altri individui. Per cui io penso di sì, che un liberatore non può mai essere solo un liberatore di se stesso se non è anche il liberatore di altri, da questo punto di vista.
Posso aggiungere una piccola cosa della logica aristotelica?
La Marisa Della Chiara, che è professore di filosofia creativa, ha lavorato molto sulle logiche quantistiche. Nelle logiche quantistiche effettivamente il problema non è quello dell'algoritmo, perché le logiche quantistiche sono quelle che hanno la risposta non programmata, ma la risposta scelta poi dal calcolatore in funzione di, non di algoritmi, ma di tecniche di pensiero inserite nelle strutture logiche inserite nella macchina, che sono cose bellissime, impressionantemente innovative.
Sì, sono una postilla a quello che Luca...
Una postilla a quello che Luigi Leccarati ha detto rispetto all'esemplarità. Forse, e lo ricordo all'Egeliano più di lui, l'esemplarista, cioè colui che fa l'azione esemplare, può anche non essere libero, non sapere quello che fa, eppure risultare esemplare per altri, i quali senza sapere a loro volta che stanno imitando quell'altro, che cosa stanno facendo in quel momento, movimento di emancipazione, producono un effetto di emancipazione, un effetto di esemplarità, o anche un effetto negativo, perché ci sono anche i cattivi esempi ovviamente. Però questo, l'astuzia della ragione, quello che si chiama astuzia della ragione, che poi invece di nuovo potrebbe essere ricondotto a una competenza senza comprensione, un fare che non sa perché sta facendo quel tipo.